Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che ogni giovedì si occupa dei paesi del cosiddetto sud del mondo, di sviluppo quindi e di cooperazione internazionale. Ringraziamo in regia Maria Serena Tuglio e Eva Rohrmann e ringraziamo Alvaro D'Amico in console per l'aiuto che ci stanno dando per questa realizzazione della puntata di oggi di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, che si occupa, torna ad occuparsi della conferenza che si è tenuta alla FAO, alla sede della FAO di Roma, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione. Noi abbiamo dedicato molto tempo proprio la settimana scorsa, come era giusto che fosse. In fondo questa è una conferenza che ha visto la partecipazione di 183 paesi rappresentati nell'assemblea plenaria della FAO, che hanno portato alla firma di un documento ufficiale finale su cui molto si è discusso e soprattutto si è cercato di capire che cosa sia il caso di fare nei prossimi mesi in relazione all'aumento dei prodotti alimentari. Si è parlato di biocombustibili, di effetti per i cambiamenti climatici. Noi abbiamo qui il piacere di avere ospite in studio una delle più alte responsabili italiane dell'organizzazione della FAO, in particolare la responsabile delle operazioni d'emergenza della FAO, a cui do il benvenuto e ringrazio proprio per la sua presenza con noi in studio. Buongiorno a Fernanda Guerrieri.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie, anche perché, come avrà letto naturalmente Fernanda Guerrieri, abbiamo anche noi parlato a lungo di questo. Ci sono stati commenti contrastanti rispetto anche agli esiti di questo vertice, cosiddetto vertice della FAO, importante perché comunque sia sono stati presenti oltre 40 tra capi di Stati e di governo, delegazioni di, come abbiamo appena ricordato, oltre 180 paesi che si sono confrontati. Eppure c'è chi parla di delusione, c'è chi parla di fallimento, di quasi fallimento, c'è chi parla anche del discorso che di fatto non si è data una risposta concreta alle tematiche in discussione. Lei, Fernanda Guerrieri, conosce bene da vicino proprio il mondo della FAO, che poi rappresenta come organismo, come agenzia delle Nazioni Unite, i paesi stessi che fanno parte della FAO. Ecco, qual è l'opinione che si è fatta e qual è stata la sua sensazione, magari leggendo i commenti che sono stati fatti sui principali quotidiani nazionali ed esteri?
Beh, è stato un evento molto importante ed è stato un evento che, come mi ricordava lei, con 184 paesi rappresentati, probabilmente era un evento che doveva accadere. Il tema è un tema scottante, è un tema che, benché sia un tema che effettivamente è ricorrente, che la fame nel mondo, in questo momento ha un risvolto particolare, che è un grande aumento dei prezzi agricoli, che se da una parte è un'opportunità, dall'altra effettivamente è un grosso problema per coloro che dipendono dal mercato per l'acquisto della loro spesa. Ricordiamo che l'80% degli stipendi dei poveri va in cibo, cosa che 10, 20, 30% per coloro che hanno un stipendio accettabile, per una qualità di vita accettabile. Ho letto molte critiche, è vero, è stato un evento costoso, è stato un evento che si dice non abbia risolto il problema. Io credo che le aspettative fossero diverse, non si pensava di risolvere il problema perché è impossibile risolvere i grandi problemi mondiali in 3 giorni di convegno. Il problema era di mettere l'accento su queste tematiche estremamente importanti, e la risposta fa sì e fa vedere che effettivamente sono tematiche importanti per tutto il mondo praticamente, perché quasi tutti i paesi del mondo sono rappresentati, e di convenire insieme, di mettersi seduti insieme e esprimere il punto di vista di chiunque. Ricordiamo che mettere insieme paesi come Cuba, come gli Stati Uniti, come l'Argentina, come il Canada, sedersi alla stessa tavola, parlare, è un'opportunità unica.
In questo senso, qual è il valore che possiamo dare allora a questo documento ufficiale, che poi è stato approvato all'unanimità, però dopo lunghe e faticose discussioni? Insomma, ha un valore, è qualche cosa di valido, di concreto su cui poi proseguire?
Sì, il valore è che è un punto fermo e tutti i paesi del mondo sono d'accordo su quello che è stato convenuto. Cioè, sopra il fatto che è un tema importante, è un tema che tocca a tutti, che è una cosa estremamente rilevante, e bisogna effettivamente agire per cercare di mitigare questi effetti. Credo che sia ormai un concetto acquisito che la globalizzazione, il fatto che siamo in un mondo che è a portata di tutti in poche ore, qualunque posto del mondo è raggiungibile praticamente nell'arco di 24-48 ore, è importante riconoscere che qualunque problema in qualunque parte del mondo ci tocca. E quindi bisogna cercare di lottare insieme per effettivamente migliorare la situazione. È chiaro che è un problema strutturale, è chiaro che i prezzi non sono aumentati dall'oggi al domani perché c'è stata un'impennata imprevista. Ci sono dei problemi, si sono accumulati durante decenni. L'agricoltura è sempre stata negletta negli ultimi decenni, si sono fatte delle politiche più che altro di sfruttamento senza considerazione con l'ambiente, senza considerazione della tutela dei più poveri. È ora di ritornare indietro perché effettivamente il progresso è anche assicurare che tutte le popolazioni del mondo abbiano una vita accettabile e che questo possa permettere a tutti di vivere in una maniera qualitativamente accettabile.
Ecco, i giorni del vertice hanno portato anche di nuovo alla luce dei riflettori le polemiche, diciamo, relative proprio alla FAO, che insieme con PAM, vale a dire il Programma Alimentare Mondiale, e l'IFAD formano il cosiddetto polo agroalimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma. Le polemiche di che tipo? Ecco, le polemiche di sprechi, di stipendi, di budget quasi interamente dedicati allo stipendio. Ecco, qui vogliamo ricordare che la FAO non è un ente finanziatore, vale a dire non elargisce soldi, non è quella la funzione principale. Esistono anche naturalmente dei finanziamenti, ma rappresentano poca cosa rispetto invece al fatto che la FAO, quello che mette a disposizione sono i tecnici, i consulenti, gli esperti che devono andare nei singoli paesi a cercare di consigliare o cercare di risolvere le problematiche. Naturalmente sto parlando in soldoni, possiamo dire, in termini spiccioli, è più complicato di questo, però questo rappresenta anche la motivazione per cui il budget possa andare vada direttamente per lo più in stipendi. Eppure, quindi lavora a medio e lungo termine per lo più, ma c'è una divisione che si occupa delle emergenze, quindi ha una immediata, deve dare una risposta anche immediata. Fernanda Guerrieri, lo ricordavo prima, è responsabile per le operazioni di emergenza. Ed in questo senso abbiamo il piacere, siamo contenti che Fernanda Guerrieri abbia accettato il nostro invito per dare anche una risposta concreta a chi si chiede: ma che cosa fa la FAO? Ecco, abbiamo cercato di dire quanto poi operi in termini, abbiamo fatto una settimana scorsa, di medio e lungo termine. Oggi cerchiamo di analizzare allora che cosa fa durante le emergenze. Parleremo tra poco di un caso specifico, quello del Myanmar, che oltretutto è un ex Birmania, un paese complesso e lo sappiamo bene in cui agire. La FAO lo fa e non da ieri, però prima un cappello generale. Fernanda Guerrieri, che cosa significa per la FAO agire nelle emergenze per un'organizzazione, quindi per un'agenzia che normalmente invece agisce a medio e lungo termine?
Beh, allora l'organizzazione si occupa di migliorare le condizioni di coloro che vivono di agricoltura e così aiutando i paesi nel settore agricolo. È chiaro che quando c'è un'emergenza, che può essere un'emergenza creata dall'uomo come una guerra, come il Congo, come il Darfur, o un'emergenza dovuta a un evento catastrofico naturale, come appunto il ciclone Nargis nell'ex Birmania, nel Myanmar, come si chiama ora, è chiaro che coloro che soffrono sono coloro che sono più legati alle risorse naturali, ma sono coloro che effettivamente sono al limite della sussistenza e della sopravvivenza, quindi i poveri in ambiente rurale. Ricordiamo che l'80% dei poveri nel mondo vivono in ambiente rurale, per cui è chiaro che un'emergenza va a toccare soprattutto questa frangia della popolazione che già lottava per sopravvivere. Quello che fa la FAO cerca di ridare a questa gente una possibilità per uscire dalla crisi che è stata creata dall'evento catastrofico. Come? Immediatamente in un'emergenza arrivano aiuti alimentari, aiuti di tutti i tipi, ma ci vuole una strategia di uscita. Bisogna cercare di rimettere queste persone in piedi, dargli fattori produttivi, cercando addirittura di fare meglio di come si faceva prima, cercando di migliorare quello che facevano, che magari li costringeva a rimanere in un livello di povertà. un paese come la Birmania, per esempio, è chiaramente un ciclone ha distrutto le risorse naturali costiere, per esempio i piccoli allevamenti di acquacoltura, le risaie, il sistema irriguo. Bisogna cercare di dare a questa la possibilità che possano rimettersi nel ciclo produttivo, dando sementi, dando attrezzi. Sono morti molti bufali che servivano per lavorare la terra, sono state distrutte queste specie di laghetti per l'acquacoltura. Quindi migliorare la loro condizione primaria, rimettendoli un po' nelle condizioni di produrre, che è una cosa difficile perché effettivamente in emergenza le popolazioni hanno anche altri tipi di problemi come la sopravvivenza diaria. Praticamente la FAO cerca di non pregiudicare la qualità della sua assistenza tecnica proprio perché c'è una crisi, e cerca di vegliare perché coloro che aiutano questi paesi dal punto di vista dell'agricoltura non approfittino per dare un tipo di aiuti che non è qualitativamente dal livello che si consiglia.
Quindi ecco, un aiuto differente nell'emergenza rispetto alla pura e semplice, peraltro importante, distribuzione di cibo. In questo senso, per esempio, sappiamo che il Programma Alimentare Mondiale è specificamente chiamato anche proprio per questo, per la distribuzione di cibo. C'è un coordinamento in questo senso tra il PAM, per esempio, per fare un nome, ma non soltanto il PAM, e la FAO, che agisce appunto, come abbiamo appena ascoltato da Fernanda Guerrieri, in maniera differente nell'ambito dell'emergenza?
Certo, il coordinamento è fondamentale, risorse sono sempre limitate e si deve assolutamente cercare di non replicare le azioni in maniera inadeguata. Quindi un'organizzazione come il Programma Mondiale di Alimenti arriva subito con gli aiuti alimentari, identifica i beneficiari e fornisce questi aiuti di primo livello. Immediatamente bisogna cominciare a pianificare la riabilitazione di queste popolazioni. Beneficiari possono non essere gli stessi, possono esserci delle differenze, però in genere si lavora mano nella mano per vedere di dare una strategia di uscita, come dicevo, a queste popolazioni, però in maniera adeguata. È chiaro che in un ciclone come quello che ha colpito il Myanmar, i suoli, essendosi invasi dall'acqua salata, saranno salinizzati. Che si può fare? Ed è qui che veramente è il livello di aiuto che può dare la FAO, di vedere che varietà di riso che sono adattabili alle condizioni salmastiche in cui si troveranno i suoli, di vedere come poter dare la capacità tecnica per coltivare queste varietà che magari sono abbastanza nuove per il paese. Tutte queste problematiche vanno sviluppate nelle prime settimane dopo l'emergenza, ma come si chiama la partnership, quindi il coordinamento con tutti gli attori, è fondamentale.
Quali sono le notizie recenti, attuali, che sulla base appunto dei suoi contatti frequenti che ha, giungono dalle zone più colpite dal ciclone Nargis?
Le ultime notizie ci dicono che il governo ha dimostrato una flessibilità accettabile, nel senso che effettivamente ha permesso agli aiuti di arrivare anche nelle zone più colpite, che questa è una cosa molto importante. Come sappiamo, per decenni è stato difficile operare in Myanmar. È stata fatta una valutazione del danno e quindi dei bisogni, che ha solo confermato quelle che erano i primi pensieri, che appunto c'è una grandissima necessità, a parte dei bisogni immediati, ma dal punto di vista dell'agricoltura, di sementi, di pompe, anche pompe manuali per elevare l'acqua dai campi, di animali da tiro per aiutare gli agricoltori a coltivare, fertilizzanti, che Myanmar purtroppo è il paese che meno utilizza fertilizzanti in tutta l'Asia, in tutta perlomeno l'Asia sudorientale. Quindi questi tipi di bisogni sono estremamente importanti e necessari. Il paese è stato per molto tempo un po' isolato da quella che è la capacità tecnica, che nel frattempo a livello mondiale è molto aumentata, quindi formazione degli agricoltori anche dal punto di vista di protezione contro le malattie delle piante, contro le malattie degli animali, risulta fondamentale. Il governo sta collaborando, gli agricoltori stanno collaborando, gli aiuti stanno arrivando. Ovviamente i bisogni sono enormi e quindi facciamo un appello perché tutti coloro che possano aiutare questo paese, che veramente ha bisogno di livelli di povertà veramente estremi.
È proprio notizia di oggi che esperti dell'ASEAN, vale a dire l'Associazione delle Nazioni dell'Asia del Sud-Est e anche delle Nazioni Unite, hanno potuto accedere senza limitazioni alle zone colpite dal ciclone. Si è molto discusso nelle settimane scorse proprio per questa mancata autorizzazione, quindi anche al di là degli aiuti che già di per sé avevano difficoltà a raggiungere, proprio il personale veniva impedito, in particolare il personale occidentale. Adesso sembra che quindi anche in questo senso ci sia magari una leggera apertura. Ecco, la FAO, mi diceva anche proprio prima della trasmissione Fernanda Guerrieri, è abituata ad agire anche in queste zone, e lo era prima anche maggiormente, cioè veniva permesso a personale della FAO di agire più di altro personale. Questo credo ha sottoposto anche a critiche la FAO stessa, in qualche modo di collaborazione con un giunta militare che sappiamo essere estremamente criticata dalla comunità internazionale. Come mai allora? Perché questa così preferenza?
Certo che ci sono state critiche, perché secondo me c'è una certa miopia da parte di coloro che fanno queste critiche, soprattutto nell'ambito umanitario, ma anche nell'ambito della cooperazione tecnica. L'obiettivo è la popolazione, l'obiettivo è effettivamente aiutare coloro che hanno bisogno. Il governo è un partner importante, vuoi o non vuoi, è quello che assicura la sostenibilità, diciamo la permanenza delle azioni, e assicura l'accesso. Come abbiamo visto, se il governo non dà l'accesso, effettivamente è difficile lavorare. La FAO rimane sempre a un livello tecnico, non è detto perché aiuta un paese che ne condivide la politica interna, ed è questo è un grande principio delle Nazioni Unite: rispettare la sovranità del paese, nello stesso tempo cercare di effettuare un'azione di avvocatura verso coloro che ne hanno bisogno. L'equilibrio tra le due componenti, aiutare coloro che ne hanno bisogno, cercando non sempre di compiacere a un governo di cui non si possono non condividere i principi, ecco lì effettivamente l'abilità dell'organizzazione. E la FAO ha dei rapporti decennali con il paese, con la Birmania, anche con Myanmar, anche perché sono decenni che ci lavora, ma questo non vuol dire compiacenza, vuol dire effettivamente puro e genuino interesse per aiutare la popolazione che ne hanno bisogno.
Ecco, ci sono molte organizzazioni non governative, al di là dei grandi organismi internazionali, che hanno fatto anche pressione per poter, diciamo così, entrare nel territorio birmano del Myanmar, per poter portare il proprio aiuto. C'è chi dice anche qui che magari questo risponde più a una politica, diciamo, strategica, che va ben al di là del discorso portare aiuto a coloro che hanno sofferto gli effetti del ciclone Nargis, e quindi, diciamo, mettere un piede laddove prima non era permesso, magari sfruttando proprio la pressione che internazionalmente viene fatta sulla giunta. Questo apre un capitolo che magari si può anche collegare ad altre grandi emergenze, pensiamo una su tutte, lo tsunami. Ecco, quanto poi il mondo della cooperazione in senso generale gioca a proprio favore opportunista su queste crisi?
Ma indubbiamente sarebbe naif pensare che non giochi. È chiaro che, per esempio, se prendiamo lo tsunami ha generato una proliferazione di organismi, di ONG, di organizzazioni non governative, di entità che effettivamente si sono inventate subito come cooperanti. Questo è una cosa normale. Quando circolano milioni e milioni di dollari, è ovvio che diventa anche un business, diventa anche un affare. Però questo non vuol dire che ci sia un genuino interesse da parte di coloro che sono operatori seri, che vedono un'opportunità per poter dare quell'aiuto che effettivamente per decenni è stato difficile dare. Nello tsunami era il caso di Bandace, in Birmania il caso effettivamente di tutta la zona della Birmania del sud e anche del nord. Per cui è molto importante distinguere. Certo che sì, che ci sono anche degli interessi che non sono a volte molto trasparenti, ma è vero anche che è un'opportunità per aiutare coloro che devono essere aiutati.
Non tutte le organizzazioni, è bene specificarlo, agiscono in termini opportunistici o strategici puramente per proprio interesse unicamente. C'è molto spazio anche per un'effettiva voglia di aiutare, non è vero?
Indubbiamente. E in cui i governi, adesso non tutti i governi sono capaci, sono importanti, perché i governi sanno e devono effettivamente demistificare questa situazione e vedere coloro che vogliono veramente aiutare o coloro che veramente vedono come un enorme negozio, come un enorme interesse. E in genere un'organizzazione seria effettivamente ha delle relazioni con i partner e con il governo di un certo tipo, per cui non è difficilissimo vedere quando c'è del genuino interesse di aiutare oppure quando effettivamente questo interesse maschera solo degli antiinteressi.
Quali sono, ritornando più in generale all'azione della FAO nell'ambito delle emergenze, in questo momento, al di là del Myanmar, i campi d'azione più importanti dove la FAO sta operando?
Devo dire che purtroppo le emergenze, forse sarà anche perché l'informazione ormai è in tempo reale, sono sempre più numerose. Si lavora moltissimo in Africa, che purtroppo è un continente dove le emergenze si ripetono. se pensiamo a questo, per esempio, aumento dei prezzi, sta colpendo un po' tutta l'Africa dell'Ovest. Abbiamo, andando verso Oriente, abbiamo tutta la zona del Darfur che rende instabile tutta la zona, scendendo poi abbiamo il Burundi, abbiamo il Congo, la zona del Sudafrica con lo Zimbabwe è in un'area molto critica e la FAO sta cercando proprio di aiutare. Bisogna considerare che la FAO, con questa sua funzione anche di avvocato dei più poveri, cerca anche di mitigare gli effetti di governi che a volte non si rendono conto degli effetti negativi che la politica ha sulle popolazioni. Esercitando una pressione internazionale, e questa conferenza di cui parlavamo prima è estremamente importante, si cerca anche di dare un senso più di moralità a certe politiche che effettivamente hanno un effetto nefasto sopra la popolazione. In America Latina lavoriamo molto in Haiti, che, come sappiamo, è un paese piuttosto instabile, con un passato piuttosto burrascoso. Lavoriamo in Colombia, dove c'è un grosso problema ancora di popolazione che è costretta a emigrare dalle loro zone per andare a rifugiarsi in zone più sicure. Si lavora un po' in tutto il mondo. In Asia abbiamo strascici dello tsunami, abbiamo l'influenza aviaria che ancora colpisce moltissimo l'Indonesia, il Vietnam, il Bangladesh, problemi in Nepal. Quindi purtroppo devo dire che la FAO è attiva in molti paesi del mondo dove le crisi non permettono al governo di aiutare la sua popolazione rurale.
Sinteticamente, proprio una battuta, il ruolo dell'Italia in questo senso, quanto aiuta l'Italia la FAO nell'ambito delle emergenze?
L'Italia è stato un donatore sempre molto fedele all'emergenza e ultimamente generosissimo. Abbiamo creato un fondo Italia FAO per l'emergenza, cui quest'anno ci sono già 5 milioni di euro. E una cosa che va riconosciuta all'Italia è la grande flessibilità dell'uso di questi fondi, che non sono veramente destinati a zone specifiche, ma sono zone dove veramente c'è bisogno, dove ci sono dei vuoti importanti, dove ci sono delle emergenze che non raccolgono fondi da altri donatori, e direi che effettivamente è un grosso aiuto.
Ecco, quindi chiudiamo questa trasmissione di oggi anche dando in qualche modo merito all'Italia, che peraltro deve fare, lo sappiamo, ben di più in termini di aiuto allo sviluppo. Vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi. Nel frattempo però abbiamo anche capito qual è il ruolo del nostro paese, quantomeno nell'ambito delle emergenze di cui si occupa la FAO, di cui abbiamo avuto il piacere di avere ospite con noi quest'oggi la responsabile per le operazioni, per l'appunto, d'emergenze. Grazie a Fernanda Guerrieri.
Grazie moltissimo e buona giornata a tutti.
E noi vogliamo chiudere, avevamo pensato di farlo già prima, ma a questo punto proprio lo utilizziamo. Louis Armstrong non se ne avrà a male, speriamo, la nostra sigla di chiusura tipica, Louis Armstrong, What a Wonderful World, la rimandiamo alla settimana prossima. Quest'oggi vogliamo chiudere in qualche modo proprio con un omaggio alla popolazione birmana, la popolazione del Myanmar, che ha eletto forse quello che sentiremo tra pochissimo, il gruppo, diciamo, più conosciuto, la rock band più conosciuta del paese. Si chiamano Iron Cross e in qualche modo vogliamo chiudere con un messaggio ottimistico. La musica porta senz'altro anche gioia, rispetto anche al dolore invece che le popolazioni, in particolare del sud del paese, hanno sofferto proprio in questi ultimi mesi e settimane, continuano naturalmente. Speriamo che anche grazie all'azione della FAO e non solo ci sia sollievo, e dedichiamo quindi loro questo brano del gruppo culto proprio della Myanmar, gli Iron Cross. Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare e riascoltare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Dura, un appuntamento a giovedì prossimo, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. They lo blue lay like, senor ya lo.
someone.